cultura che non ti aspetti.
E una buona sera, bentrovati, soprattutto benvenuti a K per una nuova puntata. Al microfono con voi Natascia Fioretti, staremo insieme anche oggi fino alle 18.30 e con qualche novità. Novità nel nostro palinsesto di K, e più attenti di voi si accorgeranno. Intanto però ve lo anticipo, ieri c'è stato l'ultimo giro del nostro gioco dell'Oca del Canton Ticino, ufficialmente sono finite le feste, allora oggi alle 17.20 torneremo a sgranocchiare Anacardi e lo faremo con la nostra Moira Bubola, responsabile centro competenza cinema e letteratura. Con lei parleremo di un film che per il New York Times è tra i migliori dell'anno, lo ha definito The Year's Most Terrifying Movie ed è in questi giorni nelle sale del Cinema Lux e del Cinema di Muralto. Si tratta di Sirat, il film prodotto da Almodovar per la regia di Oliver Lux. Alle 17.40 avremo invece con noi Claudio Visentin, con lui parleremo delle inquietudini di Taiwan, la storia dell'isola ribelle, tema e titolo del Laser che Claudio Visentin ha curato per Rete 2 che andrà in onda domani mattina alle 9. E qui c'è la seconda novità, perché K e Spalla si trasferisce da oggi nella seconda parte della trasmissione, si sposta e si colloca dunque alle 18.15. Protagonista di oggi sarà Roberto Scarcella, firma della regione, che sin dall'inizio, da quando la tragedia si è compiuta nella notte di Capodanno, si è recato a Crans-Montana per riferirne lì e nei giorni successivi. Sentiremo cosa in particolare lo ha colpito di questi giorni, sia dal punto di vista giornalistico ma anche dal punto di vista umano. Alle 18 con il collega e scrittore Andrea Fazzioli, che ascoltate in questa settimana anche nelle nostre mattine di Verde Aurora, con lui ci addentreremo. Entreremo nel mondo dei gialli e lo faremo a partire da un saggio che vogliamo consigliarvi, ma scopriremo insieme a lui di che cosa si tratta. Alle 17.50 per K in libertà. Anche qui vedete dei piccoli spostamenti, ma poi nel corso della trasmissione ve ne accorgerete, ve ne renderete conto ascoltando. Alle 17.50 allora si sposta, si anticipa K in libertà e oggi parleremo di ricci, di graffiti e di miti popolari. Diamo inizio alle danze e alla musica di Rete 2 e poi con Malena Villa andremo a Neuchâtel.
Alberto dalla cosecha che con lluvia se inundò.
Pile el arroz.
E abbiamo aperto con il gruppo colombiano Bejuco con la loro Tolita, brano tratto dall'album Machete del 2025, brano che ha aperto la nostra puntata di questa sera di K. Io vi ricordo anche il nostro numero WhatsApp al quale potete scriverci, dello 079 382 6765. E adesso invece andiamo a Neuchâtel, al Museo di Storia Naturale. Lo facciamo con la nostra Malena Villa, che ha intervistato il direttore del museo, Ludovic Maggioni. Si tratta, per parlare dell'esposizione in corso fino a maggio, si tratta di una mostra tra entomologia e organologia che esplora il mondo sonoro degli antropodi e lo fa attraverso 16 installazioni artistiche che mescolano musica ed entomologia create dal collettivo francese Tout reste à faire. E allora ascoltiamo insieme che cosa ci raccontano.
Alors, l'objectif de cette exposition, l'idée centrale, c'est vraiment de créer une rencontre entre le monde des arthropodes.
L'obiettivo di questa mostra, l'idea centrale, è proprio quella di creare un incontro con il mondo degli artropodi. Conosciamo bene gli insetti, ma gli artropodi includono anche ragni, crostacei. L'idea è trovare un modo per far sì che il pubblico possa incontrare questi animali in maniera originale, cioè attraverso il lavoro di artisti che li ricreano, ma in forma gigante, quindi sproporzionata rispetto alle loro dimensioni reali, e che li realizzano utilizzando strumenti musicali riciclati.
Il progetto nasce grazie al collettivo francese Tout reste à faire. Com'è nata la collaborazione tra il museo e questo gruppo di artisti?
Alors la rencontre d'abord avec ces artistes en fait hein elle est issue en fait
questi artisti erano stati invitati a un convegno di entomologia, cioè la scienza che studia gli insetti, e lì hanno presentato il loro lavoro agli scienziati riuniti per discutere degli artropodi. Un nostro collega svizzero che aveva partecipato all'incontro, tornato a Neuchâtel, ci ha detto: "Dovete assolutamente andare a conoscere queste persone, fanno un lavoro incredibile". Così abbiamo preso un treno, siamo andati in Francia, in Bretagna, e abbiamo visto le loro opere esposte in un castello. Ci siamo subito detti che era straordinario il modo in cui rappresentavano questi animali, ed è lì che è nata l'idea. Perché non collaborare con loro e portarli qui a Neuchâtel?
Incroyable quand même la manière de représenter ces animaux. Et donc on s'est dit tiens, et si on essayait de collaborer avec eux pour les faire venir à Neuchâtel et puis pour voir ce qu'on arrive à faire ensemble.
Puoi raccontarci come si è sviluppato il lavoro del collettivo anche attraverso la collaborazione con altri enti scientifici e musicali?
Oui, alors ça c'est une grande histoire en fait, hein. Donc après on se rencontre avec ces gens et puis on commence à développer un projet.
Sì, allora questa è davvero una bella storia. Dopo averli conosciuti, abbiamo iniziato a sviluppare un progetto e a costruire una narrazione da raccontare al pubblico del museo, creando delle connessioni tra queste opere, realizzate con strumenti musicali, e la realtà biologica degli esemplari di artropodi. Noi, come Museo di Storia Naturale, abbiamo puntato molto a valorizzare proprio gli animali, la loro vita, la loro biologia, che spesso è poco conosciuta. Insetti e artropodi sono poco noti e hanno abitudini di vita molto sorprendenti. Quindi questa è stata la grande sfida della nostra collaborazione. Ma ce n'è stata anche un'altra. Il collettivo aveva fatto un enorme lavoro sull'aspetto musicale. Ogni loro opera era accompagnata da una composizione musicale, ma mancava completamente la parte su come insetti e artropodi riescono a produrre i suoni. È stato proprio qui a Neuchâtel che abbiamo sviluppato questo aspetto. In questo modo il pubblico può apprezzare questi insetti da un punto di vista poetico, ma anche comprendere scientificamente il meccanismo di emissione del suono, come fa una cicala a creare quel ronzio o un grillo quel frinio. E la cosa affascinante è rendersi conto che usano tecniche molto simili a quelle degli strumenti musicali. Grattano e sfregano. Il parallelismo è davvero lampante.
On gratte, on frotte, donc il y a un parallèle très évident.
La mostra mette in dialogo scienza, biologia, arte, musica, in particolare entomologia e organologia. Come riescono a comunicare in mondi apparentemente così lontani?
Oui, bah effectivement, il y a clairement un dialogue entre la dimension.
Sì, in effetti in questa mostra c'è un dialogo chiaro tra la dimensione artistica, quella biologica e la creazione musicale. Ciò che si nota subito è come le tecniche usate dagli insetti e quelle usate dagli umani per fabbricare strumenti musicali siano molto simili. Per esempio, pensiamo alle percussioni. Allo stesso modo, i ragni tamburellano sul terreno, creando delle vibrazioni. Oppure gli insetti, che grattano, si sfregano le ali, sono gesti molto vicini a ciò che si fa con gli strumenti musicali. Da qui è nato questo sorprendente parallelismo tra le due discipline. Io, ammetto, non conoscevo per niente l'organologia, che è un campo vastissimo. Nella mostra, accanto alla classificazione degli artropodi, c'è quella degli strumenti musicali e ci si rende conto che si classificano le cose in modi molto diversi. Ma trovo che sia comunque molto interessante poter tracciare questi parallelismi senza rimanere confinati nella pura biologia.
On classe des choses de manière différente et ça je trouve c'est aussi très intéressant de pouvoir faire des parallèles sans être purement que dans la biologie.
Lo abbiamo detto, uno degli aspetti centrali dell'esposizione è il percorso uditivo. Come sono stati integrati i suoni reali degli artropodi con le composizioni musicali?
Nell'esposizione, i veri suoni degli insetti non sono integrati direttamente nelle composizioni musicali. Il compositore, in realtà, ha creato dei suoni ispirandosi a questi insetti, un po' con la propria immaginazione, e non necessariamente basandosi sui suoni che questi esemplari producono. Certo, ha preso ispirazione, ma non c'era proprio l'intenzione di riprodurli fedelmente. Però ci sono degli spazi nella mostra in cui si può ascoltare come gli insetti producono suoni, singolarmente o collettivamente. C'è un punto della mostra, ad esempio, frutto di una collaborazione con l'Insectarium di Montréal, dove si può ascoltare una notte d'estate in un parco di Montréal, e lì c'è un vero e proprio grande concerto di ortotteri, cioè di grilli, per intenderci. Ed è davvero magico. Volevamo suggerire proprio questo con la mostra, instillare una piccola dualità, chiedendoci, ma cos'è un'opera in fin dei conti? Sono solo creazioni umane? Oppure ciò che gli insetti fanno naturalmente non è forse anche quello in un certo senso qualcosa di artistico? A questa domanda però non risponderò.
La natura c'est pas aussi quelque part quand on les écoute comme ça quelque chose d'artistique. Alors je répondrai pas à cette question.
Può raccontarci la sfida tecnica e scientifica dietro la registrazione di questi microsuoni emessi dagli insetti, dagli artropodi?
Oui, donc c'est sûr que c'est pas facile d'enregistrer les sons d'insectes. Il faut aussi savoir que on entend.
Beh, sì, non è facile registrare i suoni degli insetti. Bisogna anche sapere che non sentiamo tutti i suoni che gli insetti e gli artropodi producono. Quindi ci sono delle tecniche, dei materiali, dei microfoni più o meno direzionali che catturano i suoni in modi differenti. Questo lavoro è stato fatto dalle squadre dell'Insectarium di Montréal, che hanno gli strumenti tecnici e una grande esperienza in questo genere di operazioni. Noi qui a Neuchâtel non l'abbiamo fatto, ma loro ci hanno messo a disposizione queste registrazioni, che permettono di scoprire sia suoni di individui singoli che suoni d'insieme, senza sentire per forza le macchine e tutto l'ambiente di disturbo che può esserci intorno.
Mais aussi des sons d'ensemble, sans forcément entendre les voitures et tout l'environnement qu'il peut y avoir autour.
La mostra evidenzia come gli insetti siano una fonte di ispirazione per l'arte. Potrebbe spiegarci anche con qualche esempio qual è il legame storico-artistico tra il mondo animale e la creazione musicale?
Oui, alors ça aussi c'est un des grands sujets de l'exposition, hein, dans un théâtre, un peu à la fin de l'exposition.
Sì, anche questo è uno dei grandi temi della mostra. C'è un piccolo teatro, verso la fine del percorso, in cui si può esplorare una selezione di opere curata dai Jardins Musicaux, un'organizzazione di Neuchâtel che lavora molto su questo tipo di musica e organizza vari concerti. Hanno selezionato dei brani che vanno dal Medioevo fino ai giorni nostri, mostrando come i diversi compositori si siano ispirati agli insetti nelle loro creazioni. Il visitatore può ascoltare queste opere create con una fedeltà più o meno realistica. Cioè, a volte si sente davvero il suono dell'insetto, altre volte è qualcosa di più immaginario. Ad esempio è proposto l'ascolto dell'opera La Cicala, che è stata composta da Benjamin Britten. Ecco, sono circa una decina i brani che proponiamo al nostro pubblico.
Donc voilà, il y a comme ça une dizaine d'œuvres qui sont présentées à notre public.
Concludiamo ricordando che il museo propone varie attività interattive. Ad esempio, in aprile il pubblico potrà assistere alla creazione dal vivo di un nuovo artropode. Può anticiparci qualcosa sull'evento?
Oui, alors ça c'est clairement une résidence en fait, hein. Donc c'est les artistes donc qui ont créé toutes ces œuvres.
Sì, è una vera e propria residenza artistica. Saranno gli artisti stessi, i creatori di tutte queste opere, a venire a Neuchâtel. Per 4 giorni saranno qui nel museo e completeranno un'opera a cui stanno lavorando. Si tratta di un limulo e si potrà assistere in diretta alla fase finale della sua realizzazione. È interessante sapere che tutte le opere in mostra sono state create così, nei vari luoghi che il collettivo ha visitato. A loro piace molto dedicare tempo agli incontri con il pubblico. E se per caso avete vecchi strumenti musicali in disuso, potrebbero essere molto interessati a recuperarli durante questo incontro. Vi spiegheranno e vi mostreranno passo dopo passo come danno vita a questi insetti. Saranno qui a Neuchâtel tutto il giorno. Per le date esatte potete consultare il nostro sito internet nella sezione Agenda.
Pour retrouver les dates précises, tout ça c'est sur notre site internet, dans notre agenda.
Ed è naturalmente il sito internet del Museo di Storia Naturale di Neuchâtel. La voce doppiata dal nostro Matteo Ongaro era quella di Ludovic Maggioni, direttore del Museo di Storia Naturale, che ci ha raccontato questa affascinante davvero esposizione che unisce scienza, biologia, arte, musica, artropodi e strumenti musicali. E si chiede alla fine: cos'è un'opera d'arte? E 17:15 minuti qui a K. Noi adesso proseguiamo in musica con Buddy Guy e Peter Frampton e la loro It Keeps Me Young, e poi è tempo di Anacardi.
Chicago blues, I like it loud. I turn it up, never turn it down. It keeps me young, man. I'm having fun. It makes me feel like I did when I was 21. I give my woman all my respect. What she wants is what she gets. It keeps me young, and I'm having fun. Today. Got my legend hat, I'm wearing my shades. It keeps me young. Yes, I'm having fun. Makes me feel like I did when I was young 21.
E Buddy Guy e Peter Frampton ci hanno portati dritti dritti al nostro momento per sgranocchiare Anacardi. Questa sera lo facciamo insieme alla nostra Moira Bubola, responsabile del Centro Competenza Cinema e Letteratura. Buonasera e ben ritrovata, Moira.
Buonasera, è un piacere essere in vostra compagnia, soprattutto per sgranocchiare un Anacardi.
Ecco. Che si può anche dopo le feste, si può ancora fare sgranocchiare Anacardi, anche dopo queste lunghe feste che con oggi insomma si sono definitivamente concluse. Allora, premio della giuria all'ultimo Festival Cinematografico di Cannes, tra i migliori film dell'anno secondo il New York Times, in concorso per la Spagna agli Oscar 2026 in ben 5 categorie, tra cui anche miglior film internazionale. Stiamo parlando di Sirat, un film che è anche nelle nostre sale, a Lux di Massagno e al Rialto di Muralto. Ma io non voglio dirvi altro, perché a parlarne appunto è la nostra Moira Bubola, che lo ha visto. Allora, intanto, Moira, partiamo dalla prima domanda: perché andare a vedere Sirat? E poi magari spieghiamo anche velocemente la trama.
Allora, parto dalla trama. Noi siamo in un deserto marocchino e seguiamo gli spostamenti di Luis e Esteban. Luis è un signore di mezza età, Esteban è un giovane ragazzino. I due si aggirano in un rave, un grandissimo rave. La musica pompa, il sudore impregna i corpi, la sabbia sale. Tutti si muovono a ritmo di musica e di droga, e invece Luis e Esteban si muovono con una foto in mano, la foto di Mar, la figlia di Luis che non è tornata a casa da mesi. L'ultimo luogo dove è stata vista è questo rave party in mezzo al deserto marocchino. Ecco perché lui è lì con la sua piccola automobile, suo figlio e la cagnolina Pipa. Dunque due mondi agli opposti che si incontrano, si scontrano, si conoscono l'un l'altro. E poi arriva la polizia, il rave party viene dismesso. Tutti vengono fatti partire, alla radio si sente addirittura di una guerra imminente, non si capisce se è una guerra mondiale. Insomma, il clima è un clima apocalittico in questo film Sirat, perché Sirat è il ponte infernale che bisogna attraversare per la religione musulmana, e naturalmente chi ha compiuto molti peccati avrà una strada difficile, chi invece non li ha compiuti durante la vita terrena riuscirà a passare agevolmente. Già il titolo ci porta in una dimensione metafisica, ma il film è molto fisico, perché poi noi seguiamo questo padre e questo figlio che andranno alla ricerca appunto della ragazza Mar scomparsa da alcuni mesi. Questa è la trama detta in pochissimi minuti. Perché andarlo a vedere, Natasha? Perché già vi ho un po' risposto. È un film estremamente potente dal punto di vista visivo, estetizzante, sicuramente un'esperienza immersiva. Molti giornalisti lo hanno classificato come il grande film, il film evento. Io vi dico, andate a vederlo per provare proprio sulla vostra pelle una sensazione molto forte. A livello fisico c'è il suono che la fa da padrone, e poi c'è una meravigliosa fotografia. Questa sì, merita tutta la nostra attenzione, il grande maestro della fotografia spagnolo Mauro Arce, qui davvero è riuscito a portarci in mezzo al deserto e noi sentiamo addirittura la sabbia che ci sfrega la pelle.
Ecco, il film è prodotto da Pedro Almodovar e la regia è quella di Oliver Lux, che ha detto: ho vissuto 5 anni in un'oasi del deserto marocchino facendo parte di una comunità di raver e volevo con questo film portare il cinema nel territorio della musica. Quindi la musica è un elemento importante, molto presente, Moira, in questo film.
La musica è sicuramente un altro protagonista di questo film, non possiamo dire diversamente, anche perché poi Oliver Lux si è affidato a Keck Ding Ray, che è uno dei maestri della musica elettronica berlinese, e dunque possiamo già capire quanta influenza e quanto potere la musica eserciti in questo film. Oliver Lux nasce in Francia da genitori spagnoli, poi si forma appunto in Spagna in cinema. Le sue opere, quelle precedenti a Sirat, erano già state portate a Cannes, avevano ricevuto diversi premi. Dunque un regista che ha al suo attivo 3 film, 4 con il cortometraggio, e con questo si staglia in maniera abbastanza decisa sul panorama internazionale, grazie appunto anche all'uso che fa della musica. Sappiamo quanto sia importante, no? Il connubio immagini-musica è proprio uno dei fondamenti del cinema.
Certo, poi prima Moira elogiavi, o comunque lo davi, la fotografia, però in una battuta, perché siamo oramai quasi già in chiusura, intanto il film ti ha del tutto convinta?
No, perché secondo me è un film che butta via le potenzialità iniziali, il racconto si sfarina. Proprio questa volontà di continuare a stupire il pubblico a un certo punto rasenta e lambisce il ridicolo. È un film sicuramente tragico, ma a furia di portarci sull'orlo del precipizio, ecco che non solo non ci cadiamo, ma a un certo punto diciamo adesso basta. Io faccio parte di quella metà che non l'ho apprezzato. Vi dico una cosa, in pochissime battute, le Cahiers du Cinéma hanno stilato la lista dei film preferiti della redazione e questo film non c'è. C'è però tra i film preferiti da parte del pubblico, dunque sicuramente un fenomeno questo film. Diciamo che la critica si è un po' spaccata. Alcuni come me hanno visto una sorta di volontà narcisistica da parte del regista. Guardate quanto sono bravo e come vi racconto il mondo dei raver. Un'altra parte invece è stato completamente affascinato da quello che è il meccanismo filmico.
Allora vedremo i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici che magari andranno a vederlo, che adesso sicuramente saranno perlomeno incuriositi e magari decideranno di andare. Noi ne abbiamo voluto parlare appunto perché il film è nelle nostre sale, lo dicevamo, al Lux di Massagno e a Cinema Rialto, e quindi ecco, potrebbe essere insomma l'occasione per andarli a vedere, a Muralto naturalmente intendevo prima. Moira Bubola, grazie per essere stata con noi questa sera, a risentirci presto.
È un piacere, grazie a voi, buona serata.
Some point in the past, I dreamed of it now, that I finally grasped, couldn't tell you just how, I know it wasn't by chance, couldn't say that I planned, but it's cake that I eat, you could say that it panned, I was riddled with doubt, knew I was the man, with no money to count, who care who I am,
Anyone who was here, anyone who would stay, one by one a career made out of mistakes. Started out in a jam, ended up on stage. Long way from the park, still there in the way. Kept alive in my heart, I took a vibe on a plane. Inspired a spark, ignited a flame. Not afraid of the dark, so I thrive in the grave. When the move wasn't clear, on the grind I would pave. Yeah, I'm making my mark, like a permanent stain. Redefining the czar, when provided a frame. Live life in the wind, take flight on the wind. Just go with the flow, who knows where it is. No matter the time, gotta come with the soul. Dust on, I'ma shine, cause the light is within. Live life in the wind, take flight on the wind. Just go with the flow, who knows where it is. No matter the time, gotta come with the soul. Dust on, I'ma shine, cause the light is within.
Times will come when it gets hard. Test your mind, resist the fall. Take your time, plant your feet, anchor your mind. Patience is key.
One foot in front of the other.
Oh,
all you got to brother.
Just try to see the signs. All you need is some peace of mind.
One foot.
Life in a Wind, del brano tratto dall'album No Pain, No Champagne del 2024, disco del sassofonista Leon Fall, disco del 2024 che ci ha portati al nostro appuntamento con i nostri contenuti RSI. Anche qui ve lo dicevo in apertura, oggi è la prima puntata nella quale trovate un palinsesto di K un po' modificato, rivisitato, e in questo momento allora vedete la prima novità. Ed è allora con grande piacere intanto che accolgo il nostro ospite di questa sera, Claudio Visentin. Buonasera, ben ritrovato.
Buonasera a voi, eccomi qua.
Allora, Claudio Visentin, voce nota di Rete 2, spesso nostro ospite, ma spesso anche in conduzione nei nostri Moby Dick. Con lui siamo soliti viaggiare, insegna storia del turismo, docente di storia del turismo, e però è anche sempre molto particolare l'approccio storico che Claudio Visentin ha ai temi di cui spesso ci parla e di cui spesso si occupa. Noi con lui oggi vogliamo lanciare il laser che andrà in onda domani mattina alle 9, e lo dicevamo lunedì, proprio aperta stamani la nuova stagione di Laser, coordinata da Emanuela Burgazzoli. Ma il Laser di domani, di Claudio Visentini. Allora, vediamo intanto, partiamo dal titolo: Le inquietudini di Taiwan, la storia dell'isola ribelle. Un tema di attualità, soltanto a guardare la pagina di Focus di oggi ci dice: Taiwan, l'isola che fa gola a tutti, sarà il prossimo Venezuela? Ci si chiede. Ma Claudio Visentini, intanto, qual è il punto di partenza del suo lavoro, del suo Laser di domani?
Beh, diciamo, intanto fa terribilmente piacere, come dire, aver avuto ragione in un certo senso, cioè queste inquietudini su Taiwan durano già da qualche tempo e negli ultimi giorni c'è stata un'improvvisa accelerazione. Ecco, a Taiwan in questo momento c'è molta preoccupazione. Se gli Stati Uniti rilanciano questa idea delle sfere di influenza, ovviamente la Cina ha una sua sfera di influenza asiatica nella quale Taiwan rientra. Però, diciamo, il Laser che abbiamo pensato insieme a Emanuela Brugazzoli era anche proprio qualcosa di diverso in senso storico, cioè noi continuiamo ad avere opinioni e pareri su quello che succede, succederà. Spesso le tavole rotonde sono fatte un po' quasi di profeti che cercano di dire che cosa accadrà nelle prossime settimane, e tutti ce lo chiediamo naturalmente, però ci sono anche domande storiche profonde e molto interessanti. Per esempio, banalmente, perché la Cina è così interessata a questa piccola isola che sta a 150 km dalla sua costa, e perché gli abitanti di questa piccola isola, che sono in larga parte cinesi, non sono invece così interessati a diventare parte della grande Cina. Ecco, io credo che molti dei nostri ascoltatori che magari ci stanno ascoltando adesso tornando a casa la sera, la risposta a questa domanda non la sanno, e allora noi abbiamo pensato di dirglielo.
Ecco, adesso noi non vogliamo naturalmente raccontare tutti i dettagli del Laser di domani, ma ecco, quali sono, così, perché si diceva, magari questo aspetto i nostri ascoltatori non lo conoscono, e allora quali sono le particolarità, alcune insomma, che si possono scoprire domani in questo Laser?
Beh, intanto diciamo c'è un'isola che ha avuto una storia anche tutta sua, è un'isola che è stata olandese, per esempio, è un'isola che per mezzo secolo, fino al 1945, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, è stata giapponese, per esempio, cioè è appartenuta al Giappone. Lì succede, quindi c'è una lunga storia di Taiwan che i taiwanesi oggi riscoprono e recuperano, e che non è cinese. Il problema è che nel 1949 il governo del Kuomintang, cioè il governo di Chiang Kai-shek, che è sconfitto sul continente, si rifugia su Taiwan, e si rifugia su Taiwan con 2 milioni di seguaci, con il tesoro della Banca Nazionale, con i maggiori monumenti, resti archeologici nazionali del Museo Nazionale. Insomma, si rifugia sull'isola con delle discrete forze. I cinesi sono pronti a dare il colpo finale, ma nel senso che la partita ormai era chiusa, non avrebbe dovuto esserci una questione di Taiwan ai nostri giorni. Ma a quel punto, ecco la storia, la sua bellezza, la sua imprevedibilità: scoppia la guerra di Corea e le navi americane cominciano a pattugliare quelle zone e a impedire possibili sbarchi, e quindi oggi Taiwan è rimasta cinese. E poi naturalmente c'è un altro aspetto importante, ho voluto poi anche spostarmi su un altro anno molto, molto interessante, ed è quando invece Taiwan, diciamo, comincia a sviluppare nel 1987, quando nasce questa società taiwanese di produzione di semiconduttori, cioè Taiwan in sostanza domina il mercato dei chip e dei microchip, e lo domina in una maniera spettacolare, nel senso che ha l'industria che produce, come dire, la grammatica, lo strumento base dell'informatica contemporanea, anche quello che permette a noi adesso di parlare in questo momento probabilmente è stato prodotto a Taiwan. E quindi la stessa Cina è cliente di questa piccola provincia, diciamo, che vuole annettere. La Cina la vuole annettere perché ovviamente è proprio l'ultimo pezzettino che gli manca, è proprio il completamento di un percorso. 1949, 2049, il grande anniversario, 100 anni dalla guerra di Mao, e quindi per la Cina è importantissimo. Però Hong Kong ha dato l'esempio di come non tutto vada sempre bene. Insomma, abbiamo una situazione molto interessante, molto ricca, e allora vorrei davvero sottolineare come oggi c'è questo ritorno di interesse per la storia come un modo di tirarsi fuori da queste continue discussioni su opinioni non sempre fondate e per capire meglio le cose. Domattina ci proviamo.
Allora rinnoviamo l'invito a chi ci ascolta a sintonizzarsi domani mattina alle 9 sulla nostra Rete 2, ma soprattutto ringrazio Claudio Visentin per essere stato con noi questa sera e colgo anche l'occasione, Claudio Visentin, per augurarle buon anno.
Grazie mille anche a voi, a presto.
My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for high tone places. Beyonce is not a style. And even Viola Davis' smile is something he can see. My baby don't care, who knows it? My baby just cares for me. Places. Beyonce is not his style, and even Viola Davis' smile is something he can see, is something he can see. Wonder what's wrong with baby, my baby just cares for me.
Ed era il pianista Jackie Terrason insieme a Karin Gulok Turam che ha cantato My Baby Just Cares For Me in questa reinterpretazione del 2024, 17:48 minuti qui a K. Proseguiamo in musica con i Tok Tok e la loro I Don't Believe In You e poi è tempo dei nostri pensieri in libertà. 17:53 minuti ed è tempo di K in libertà. Anche qui la seconda novità di oggi, anticipiamo K in libertà e poi a seguire subito dopo le 18 invece avremo i nostri consigli rigorosamente con la K. A Vilnius, la capitale della Lituania, sul muro di una casa c'è un graffito che la dice lunga e che da noi forse non troveremmo, chissà, magari ai Never Crew potrebbe un giorno venire in mente. Tant'è, in questo caso non si tratta infatti di balene, orsi o di volpi, ma di un piccolo mammifero, molto amato peraltro anche alle nostre latitudini, che in questo graffito digita sulla tastiera di un PC portatile. Un mammifero, potremmo dire, moderno e al passo con i tempi. Di che animale si tratta? Ma del riccio, naturalmente, scelto da Pronatura come animale dell'anno. Ne parlavamo, se ne parlava ieri in lungo e in largo, e devo dire che a leggere la notizia mi sono subito venute in mente due amiche che ogni anno hanno la fortuna di veder tornare per il riposo dell'inverno i ricci nei loro giardini o angoli di casa. In un caso, gioco di parole, il riccio torna sempre sotto un cumulo di foglie fatto apposta per lui, anzi sono sempre due, una coppia di ricci, sotto la cassetta delle lettere di fianco alla porta d'ingresso, e lì stanno tranquilli tutto l'inverno. E sono entrambe due amiche di Camorino, chissà, forse non sono le uniche persone ad avere questa fortuna e il piacere di accogliere in una calda tana per l'inverno i ricci che cercano riparo. E magari adesso scopriamo anche che a Camorino per qualche motivo c'è una folta numerosa comunità di ricci, comunità che si avvicina alle case proprio perché il loro habitat viene occupato. dominato e invaso sempre di più dall'uomo. In verità il riccio che vive sul nostro territorio da 20.000 anni è stato decretato specie a rischio già lo scorso anno, quindi da noi adesso, ma lo scorso anno già da Inghilterra, Norvegia, Svezia, Danimarca, Belgio, Germania, Austria e Paesi Bassi. Ora nel 2026 qui in Svizzera verrà lanciato il progetto Buongiorno Natura per sostenere quelle persone che desiderano avere un giardino naturale in Svizzera e accogliere i ricci, e mi verrebbe da dire i ricci e non solo. Ma torniamo per un attimo alla Lituania, da dove siamo partiti, e dal graffito. Perché il riccio è tanto amato? Perché fa parte della cultura e del mito popolare. Qui, ma anche in Romania e Lettonia, si narra che Dio all'inizio avesse per sbaglio creato la terra più grande dei cieli e per rimediare, seguendo proprio il suggerimento di un riccio, in un secondo momento Dio decise di stringere la terra e di strizzarla un po', creando ad esempio le catene montuose, fino a quando la terra non fu abbastanza piccola da stare nei cieli, in armonia con i cieli. Come ricompensa per la sua saggezza e astuzia, Dio donò al riccio un manto di spine. In Bulgaria invece la leggenda racconta che il sole decise di sposare la luna e tutti gli animali furono invitati al matrimonio. Tutti erano presenti, fuorché il riccio. Quando il sole andò a cercarlo, lo trovò che rosicchiava una roccia e gli chiese insomma cosa stesse facendo. Il riccio spiegò: sto imparando a mangiare le rocce, perché una volta sposato avrai molti figli sole e con così tanti soli che brillano nel cielo tutto brucerà e non ci sarà più nulla da mangiare. E allora il sole decise di annullare il matrimonio e di salvare gli abitanti del mondo dalla fame. E il riccio ha la sua importanza anche nella tradizione europea, venivano infatti celebrati per la loro presunta superiorità, pensate un po', nei confronti dei serpenti. Nell'antico Egitto le immagini dei ricci si dicevano protettive contro i morsi di serpenti, e nelle leggende più moderne si vocifera, si dice che siano proprio immuni anche al veleno dei serpenti. In effetti, se minacciato da un serpente, il riccio si arrotola su se stesso, si difende con le sue spine, i denti del rettile non riescono così più a raggiungerlo e a ferirlo. E così il riccio può attaccare il serpente stanco o ferito mordendolo lungo la spina dorsale fino alla morte. E a raccontarci questo sono i fratelli Grimm in un loro racconto del 1819. E insomma, così piccolo eppure così presente e così importante. E allora preserviamolo e salviamolo. Number 9 will put you on the spot. Number 9 tie you up in a knot. Give it everything you've got and still be stopped. If you don't know some secret way you can check on, you'll break your neck on naughty number 9. Now the first thing to keep in mind when you're multiplying by 9 is that it's one less than 10. You see, 9 is the same as 10 minus 1, so you could multiply a number by 10, then subtract the number from the result. Get the same product as if you'd multiplied by 9, and you knew it. I mean, 8 times 9 is 80 minus 8, 7 times 9 is 70 minus 7, and 6 times 9 is 60 minus 6. You could use those tricks, but you must have some secret. It doesn't hurt to know the times table of 9 by memory. It goes like this. So 1 times 9 is 9. 2 times 9 is 18. Mean old number 9. 3 times 9 is 27. 4 times 9 is 36. 5 times 9 is 45, and 6 times 9 is 54, and 7 times 9 is 63, 8 times 9 is 72, 9 times 9 is 84.
10 times 9 is 90. Now the digit sum is always equal to 9. I mean, if you add 2 and 7, the digits, you get 9, the digit sum. I never dug it, but the math cats say it's true. 'Cause you must have some secret way you can check it.
E con Kurt Elling e Charlie Hunter la loro Naughty Number 9, brano del 2023 contenuto nell'album Super Blue di Iridescent Spray, appunto del cantante Elling e del chitarrista Hunter. Siamo arrivati, approdati alla nostra seconda ora insieme qui a K ed è tempo dei consigli.
K.
Consigli rigorosamente con la K, e questa sera a darci un consiglio è il nostro Andrea Fazzioli, collega e voce di Rete 2, che di gialli se ne intende, soprattutto di gialli ne scrive e ne ha scritti. Sicuramente anche voi all'ascolto almeno una volta vi sarete imbattuti nelle indagini di Elia Contini. Ricordo in proposito l'ultima sua indagine, l'ultimo libro dal titolo Le strade oscure, uscito nel 2022 per Guanda. Ma intanto Andrea Fazzioli, buonasera e bentrovato.
Buonasera, buonasera, grazie.
Allora, noi questa sera vogliamo consigliare un libro. Il libro in questione è il saggio del sociologo francese Luc Boltanski dal titolo Enigmi e complotti, un'inchiesta sulle inchieste, uscito per Meltemi. Si tratta di un testo che racconta, analizza, interpreta come racconti polizieschi e di spionaggio a partire dall'inizio del Novecento abbiano continuamente proliferato, prima in forma scritta e poi attraverso il cinema, la televisione, fino ad arrivare ai giorni nostri. Allora, Andrea Fazzioli, perché, partiamo da qui, l'interpretazione e la lettura del genere poliziesco continua oggi ad essere così interessante?
Ma secondo me per due motivi. Prima di tutto perché è appassionante e piacevole da leggere, non bisogna dimenticare questo aspetto. È una letteratura scritta per affascinare le persone, e in fondo fin dall'inizio dei tempi i cantastorie volevano affascinare il loro uditorio. E in secondo luogo gioca sull'ambiguità, l'ambiguità fra il bene e il male. Il male non è mai evidente a prima vista, c'è una ricerca, una persona che indaga, che fa una ricerca per arrivare a un qualche tipo di verità. A volte la ricerca fallisce, a volte riesce pienamente, dipende anche dalla tipologia di romanzo poliziesco. Però questo male e questo bene che si confondono fra di loro, e il fatto di dover cercare, arrivare a un certo tipo di verità, è un movimento antropologico molto profondo, e quindi quando si legge un poliziesco ci si diverte, ma nello stesso tempo si va a fondo della propria natura di essere umano.
Ecco, lei dice quando si legge ci si diverte. Allora, adesso ponendoci dall'altra parte, quindi quello dello scrittore, restando un po' sullo stesso tema, qui si parlava di bene e male, ma invece come si risolve o come si lascia aperta nello scrivere un poliziesco la dicotomia tra la realtà apparente, quella di superficie, e quella invece più profonda, nascosta, misteriosa o ufficiosa? In questo senso, qual è la sfida, ma anche il piacere probabilmente, di chi i gialli li scrive?
Ma da un certo punto di vista si parte da una realtà quotidiana, materiale, dalle piccole cose. È impossibile scrivere un giallo senza mescolarsi al tessuto sociale della realtà. E quindi bisogna descrivere un territorio in tutti i suoi dettagli, le persone, gli spostamenti, i treni, il mutare del paesaggio. Nello stesso tempo, dentro questo territorio si mette una rottura, qualche cosa che non va, qualche cosa che non funziona. E il divertimento quindi è anche quello di presentare una realtà apparente, ambigua, come dicevo prima, che poi nel corso del romanzo si rivela diversa da quello che è. C'è un aspetto ludico, ecco, c'è una sorta di gioco con il lettore, però in fondo la letteratura da sempre è anche un gioco. E il gioco però ha a che fare con i temi della giustizia, del bene, del male, della vita e della morte. Quindi è un gioco serio, e forse un gioco serio è una buona definizione non solo del romanzo poliziesco, ma di tutta la letteratura.
Un gioco serio. E restando però sull'opera dalla quale noi prendiamo spunto questa sera e che vogliamo consigliare, qui si parla un po' della genesi del genere poliziesco, in particolare tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX secolo. Ecco, cos'è importante rilevare e sottolineare?
Ma è un periodo molto propizio per il romanzo poliziesco perché forse stava cambiando anche la società. Non a caso il romanzo poliziesco nacque nell'ambito metropolitano di Parigi, soprattutto con i delitti della Rue Morgue di Edgar Allan Poe, ambientati appunto a Parigi, i misteri di Parigi di Sue, ma poi anche Alexandre Dumas, questo genere di autori che già a metà del 1800 cominciarono a tessere delle trame poliziesche. E poi naturalmente anche Londra, le grandi città. La società stava cambiando, non c'era più una chiarezza di chi fosse al potere e di come fosse strutturata la società. E quindi il detective, l'investigatore, che non era quasi mai un professionista all'inizio, non era un poliziotto, riusciva a beffare chi aveva il potere, riusciva a beffare gli inquirenti ed arrivare tramite l'intuito a una sua verità e a rovesciare i piani sociali, era una figura nella quale le persone si identificavano molto. È una forma di incertezza della società che è trapelata nel romanzo poliziesco. Del resto, se andiamo proprio all'origine, già nel 1828 uscirono le memorie di Vidocq, e Vidocq era un personaggio interessantissimo, un malvivente che poi diventò poliziotto e visse davvero molte avventure e scrisse le sue memorie, dalle quali attinsero a piene mani tutti gli autori di polizieschi, fino appunto a Conan Doyle, l'autore di Sherlock Holmes. Quindi il primo vero personaggio del poliziesco era comunque un ladro e un criminale divenuto investigatore. Il confine fra il mondo del bene e il mondo del male, ancora una volta, è labile.
È molto labile e molto sottile. E allora, noi lo ricordiamo, Luc Boltanski, Enigmi e complotti, un'inchiesta sulle inchieste, il libro uscito per Meltemi, questo saggio tradotto. Noi ringraziamo Andrea Fazzoli per essere stato con noi, ma soprattutto ricordo anche a chi è all'ascolto che Andrea Fazzoli lo ritroverete domani mattina in onda qui su Rete 2 a Verde Aurora a partire dalle 6. Andrea Fazzoli, grazie.
Grazie e buona serata, a domani.
A domani.
All'ombra del gabbiano, tu misteriosa sali. Saluti e poi vai via, non torni a casa tua, ma qui rimani. Saluti e ridi forte, fai tremare anche le porte. Amare tu non sai, da sola resterai fino alla morte. Ma nella notte tu silenziosa sali, ti avvicini e mi distrai, e in un attimo te ne vai senza un perché. Avvicina la tua voce che cammina, reclama un tuo saluto, un ultimo tuo bacio e si avvicina. Saluta e qui rimane, si gira per guardare, si alza e poi va via, sorride e poi va via. Un attimo si allontana.
ed era la voce del cantante, cantautore e polistrumentista romagnolo Mirko Mariani con la sua L'ombra del gabbiano. 18:11, tra poco l'appuntamento con K e Spalla. Questa sera il nostro ospite Roberto Scarcella della Regione. Noi ci arriviamo in musica con le Collective Tango Negro Ensemble e la loro Cuidao.
Cuidado, que está llegando el tango negro de contramano. No es un capricho, no es una moda, es un tango de verdad, esto no es joda. Esto es un tango varón para la oreja, sentí ese ritmo, ríe y se queja. Es rojo, tinto, mate y ginebra, esto es de lunfas, cuidado, no se juega. Esto es el tango que viene arrasando, es criollo, es canchengue, es esos de barrio, del arrabal milonguero, de aquellos que yo más quiero. Este es un tango que hoy llega contento y que le abran cancha, que viene de lejos, de esos que también rezongan al son de alguna milonga. Esto es el tango, cuidado, no te confundas, no tiene miedo, este no arruga. Morocho, rubio, cuchillo y púa, es afrotano, porteño y charrúa. Esto es un tango, cuidado, sale de abajo, del fondo el río y cruzó el charco. Es bien compadre, no te das cuenta, no tiene precio, cuidado, no está en venta. Esto es el tango que viene arrasando, es criollo, es canyengue, es esos de barrio, del arrabal milonguero, de aquellos que yo más quiero. Este es un tango que hoy llega contento y que le abran cancha, que viene de lejos, de esos que también rezongan al son de alguna milonga.
18 e 15 minuti qui a K ed è il momento di K e Spalla, che a partire da oggi non troviamo più alle 17.40 ma appunto a quest'ora, e questa sera sarà nostro ospite Roberto Scarcella, firma della Regione, che sin dall'inizio, da quando la tragedia si è compiuta la notte di Capodanno, si è recato a Crans-Montanà per riferirne, lo ha fatto lì nell'immediato nei giorni successivi. Oggi che 40 morti e 116 feriti, noi li sentiamo ancora un po' più vicini. Si sono tenuti questo pomeriggio a Lugano funerali della giovane Sofia Prosperi, e la cronaca ci dice quest'oggi che l'ultima ispezione antincendio al bar risale a 6 anni fa. Insomma, torniamo su questa triste pagina con Roberto Scarcella, che ci racconta che cosa lo ha particolarmente colpito nella sua esperienza diretta in quanto naturalmente giornalista, ma anche da un punto di vista umano. Roberto Scarcella, buonasera e ben ritrovato.
Ciao Natasha, buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori. E sì, sono tornato da Crans-Montanà e mi sono portato dietro tante cose e non facili.
Volevo dire, è stata una settimana difficile, perché pensavo proprio una settimana fa esatta è successo tutto. Il primo di gennaio era proprio giovedì scorso. Quindi...
Esatto. E all'inizio è stato molto strano, perché diciamo la parte della città dove ci sono i negozi e tutto era come se non si fosse resa conto di quello che era accaduto, e quindi c'era questa stranezza, per cui da un lato c'era questa transenna che ci divideva dal bar dove c'erano i giornalisti, dove venivano i testimoni a raccontare, e poi c'era tutto uno struscio fatto di persone che chiacchieravano, urlavano, cantavano. E questi negozi aperti davano proprio l'idea di un come non... Io poi l'ho capito il giorno dopo, il 2 gennaio, è come se la gente si fosse veramente resa conto di quello che era successo. L'atmosfera era completamente cambiata, c'era questo memoriale in cui la gente andava a portare fiori, ceri, biglietti, ricordi, e lì è proprio svoltato. Poi parlando con i ragazzi testimoni ho anche un po' capito meglio questa cosa psicologica. Alcuni sono andati a dormire, alcuni testimoni mi hanno raccontato di aver visto tutte queste cose orrende, di essere andati a dormire, addirittura alcuni ragazzi non hanno nemmeno avvisato i genitori di essere a casa sani e salvi, perché non si erano resi conto. Al mattino si sono svegliati e hanno detto no, ma qua c'è qualcosa che non va. Evidentemente, come dire, noi esseri umani cerchiamo di negare la realtà finché è possibile a volte, no? Perché fa troppo male.
Poi una realtà come questa, quello che è successo è stato davvero, come dire, incredibile, ecco, da credere, anche e soprattutto per chi era lontano e riceveva le notizie man mano, e le notizie anche di così tanti morti, e poi soprattutto man mano si capiva che erano morti giovani, molto giovani, in larga parte minorenni, giovanissimi, e questo anche ha colpito poi, credo, moltissimo quando, insomma, ci si è resi conto.
Sì, assolutamente, è stato un crescendo, no? Dalla mattina in cui si è saputo di un incendio, si è saputo di morti, si è saputo di tanti morti, a un certo punto si è capito che i morti e i feriti erano tutti ragazzi. E purtroppo, ripeto, anche i testimoni poi sopravvissuti erano tutti ragazzi, e credo che siano persone che poi andranno seguite nel tempo, no? Perché mi sono proprio reso conto che in quei giorni hanno avuto delle reazioni, man mano che il tempo passava, sempre più terrorizzate da quello che era successo. E di questo forse bisognerà poi tenerne conto, e anche tenerne conto quando si danno i giudizi su come si sono comportati i ragazzi quella sera, credo.
Certo, e una delle questioni di cui si è parlato e si parla naturalmente, e Roberto Scarcella, essendo tu anche giornalista, ci si trova in queste situazioni e non è sempre facile, ecco, poter riuscire a riportare quanto è successo, ma anche riuscire a capire, a ricostruire nei dettagli, magari avere tutte le informazioni. Ieri Impressum, l'associazione professionale dei giornalisti e delle giornaliste della Svizzera, nel suo comunicato stampa ha condannato, ecco, le pratiche giornalistiche che ha definito scorrette durante il dramma di Crans-Montanà. Sono stati segnalati casi di giornalisti che si sarebbero spacciati per personale ospedaliero familiari, e insomma Impressum ha richiesto il rispetto della carta dei diritti e dei doveri dei giornalisti. La tua sensazione qual è stata, Roberto Scarcella, stando sul posto?
Allora sì, è una questione di etica giornalistica, ma ancor prima è proprio una questione di morale personale, secondo me. È giusto che vengano fatti dei richiami, ma poi ognuno deve anche ricordare proprio l'etica a prescindere dal mestiere che si fa. Io ho visto delle scene brutte, questa dell'ospedale mi è stata riportata come sappiamo ed è quasi dell'incredibile, quasi grottesca, no? Sa di quei film appunto grotteschi anni 70, de quelle commedie amare. Però anche lì ho visto, ad esempio, persone che non avevano colleghi, che non hanno avuto rispetto né per gli altri colleghi, né per i testimoni, né per il lutto, e hanno creato caos, trattavano i testimoni, spesso ragazzi, anche minorenni, quindi appunto con tutto, le cautele che ci dovrebbero esserci non ci sono state, e non sono tutti così. Ho visto tantissimi colleghi emozionarsi, fare il proprio lavoro nel miglior modo possibile, quindi non bisogna, come sempre, generalizzare, è sempre sbagliato. Purtroppo ti devo confermare di aver visto delle situazioni in cui, francamente, come dire, no? Senti anche un po' il peso di appartenere a una categoria che è vero che sta raccontando una cosa, ma lei stessa è al centro del racconto. E deve anche capire i confini delle cose che tratta, e a volte anche certe cose, certe persone, certe situazioni vanno maneggiate con estrema cura, a mio modo di vedere. E
Sì.
non danneggiano il racconto, anzi, secondo me lo migliorano, perché anche mettere un po' di cuore nelle cose, secondo me poi arriva alla gente, non è vero che non arrivi.
Impreso nel suo comunicato stampa sottolineava infatti che molti giornalisti presenti a Crans-Montana comunque lavorano, hanno lavorato con professionalità, rispetto e grande senso di responsabilità, e questo in condizioni che lo dicevamo difficili, perché ci si trovava comunque di fronte a una verità, una realtà che per noi è totalmente inusuale, se pensiamo, no, alla nostra cronaca di tutti i giorni.
Ma il primo giorno è stato veramente, io insomma nel mio piccolo ho seguito altri eventi anche grossi, c'era veramente un'atmosfera molto diversa, molto pesante ed è stato veramente complicato da tutti i punti di vista, quindi io capisco anche difficoltà dei colleghi, ma anche mie, perché c'erano difficoltà emotive, difficoltà anche semplicemente logistiche, non si trovava nemmeno un albergo dove andare a dormire, o almeno non a meno di 700-800 franchi a notte. E quindi per dire, poi diventa più difficile tutto, no? Se non sai nemmeno dove poggiare un computer per scrivere, il mestiere diventa più faticoso. È chiaro che vedere certi atteggiamenti non migliorava l'ambiente e secondo me non aver capito il primo giorno, io posso capire gli abitanti, posso capire i ragazzi, chi arriva da fuori, chi ha un minimo di distacco, almeno iniziale. Dovrebbe immergersi in queste cose con molta più cautela. Io poi sono sempre dell'idea, magari sbaglio, magari qualche collega ora penserà che dico una cosa sbagliata, ma è meglio avere una testimonianza in meno, ma avere fatto tutto, come dire, con tutti i crismi, che avere una testimonianza in più e averla ottenuta nel modo sbagliato.
Grazie Roberto Scarcella per questa testimonianza diretta. Io ricordo anche che venerdì 9 gennaio ci sarà la giornata di lutto nazionale per tutte le vittime di Crans-Montana in Ticino. Tutte le campane delle chiese suoneranno alle 14 quando avrà inizio la cerimonia a Martigny. Ma insomma, da qui a venerdì sicuramente ci saranno ancora altre informazioni. Si continuerà a parlarne. Roberto Scarcella, grazie e buon lavoro.
Grazie a te Natasha, buona serata.
There's a foe living among us, masquerading as a friend. When you stare into the flashlights, you must look to comprehend. For he wants to keep you docile, hence the boot upon your head. When he puts you in a chokehold, keeps you down until you're dead. This is mass discrimination on every color, every creed. For to them you're just a number, both the cattle and the feed. It may be sunny in the country, but the sun can come and go. There's still an anger in the stomach, collective hunger in the soul. Sentimental dole, where's the trust in the truth of equality? Oh, wrapped in a flag and soul as democracy. No constant hypocrisy, draw the poison from the wound, reversing the blade.
clap, clap to be played like a pawn on their game.
There are many banners blowing, being carried by the mob. Tears forever flowing through the concrete and the sod. And the news provides the static as reports come flooding in about the riots of confusion between the women and the men. Loneliness, the silent killer, takes and never gives you back. For it steals and can't stop stealing. Twisted kleptomaniac, rid yourself of their agenda. Wash your spirit with some hope. See the mad collaborations like De Valera and the Pope. Sentimental tone, where's the trust in the truth of equality? Oh, wrapped in a flying and soulless democracy. No, constant hypocrisy. Draw the poison from the wound, reversing the blade. No longer a pleb to be played like a pawn in their game.
Ed era la voce di David Keenan con la sua Sentimental Doll, brano tratto dall'album What Then del 2021 di questo cantante irlandese, brano che ci ha portati alla conclusione di questa nostra puntata di K di questa sera. Grazie per essere stati con noi. K naturalmente torna come sempre domani alle 17. Da Natasha Fioretti l'augurio di una splendida serata e a risentirci presto.